Ci troviamo a parlare di Transcivetta, però quest'anno è un'emozione particolare perché ci troviamo a parlare per la prima volta di origini di Transcivetta, questa gara di corsa in montagna che vede la luce nel 1975. Allora, ci troviamo con uno degli storici fondatori di questa manifestazione, il dottor Giorgio Favretti. Grazie innanzitutto di aver accettato l'invito ai nostri microfoni, dottor Favretti.
E di niente, di niente.
Allora, voi nel 1975, lei con altri amici, un gruppo di, immagino, appassionati di corsa in montagna, di sport, e vi facevate chiamare 5A. Ci spiega? 6?
6A.
6A, ecco. Allora,
Avevamo
sì.
fondato lo sci club 6A, era un acronimo per dire sei amici, e per avere una formazione, diciamo, legale sportiva dell'organizzazione.
Per
Ecco,
poter organizzare degli eventi.
certo. Cessata la Transcivetta, l'associazione 6A si è riassorbita, insomma, nel nulla. Ecco.
Certo. Quindi la motivazione principale era l'organizzazione Transcivetta della Costituzione.
Esattamente, esattamente.
E come è nata l'idea proprio della Transcivetta? Cioè, voglio dire, lei o voi avevate il percorso già noto che vi era stato tramandato da qualcuno? Era già, oppure è stata vostra idea di sana pianta, diciamo?
No, è stata una nostra idea. Noi, questi sei amici erano appassionati della montagna. Poi, visto che avevo la possibilità di organizzare una gita alpinistica, chiamiamola, ecco, no? Avendo a disposizione un punto base nelle casette Favretti a 1850 metri di quota, quindi già in partenza la realizzazione sembrava possibile, no? E noi abbiamo cullato questa idea, giustamente, più che altro per passione della montagna
Certo.
e per far partecipare altre persone a queste nostre emozioni. Quindi io non dico che fosse una cosa estremamente
Agonistica, insomma,
sì,
vero?
agonistica. Era prima di tutto era un voler far partecipare ad altre persone, anche sconosciute da noi, no? A farli partecipare a queste gioie,
Certo.
no? di una gita in montagna, anche in momenti difficili come quelli invernali.
Chiaro. Sì, perché dunque Transcivetta nasce come estiva e poi viene anche creata, diciamo così, ora va di moda a dire combinata, no? Ma la versione invernale. Ma allora, facciamo un attimo un passo indietro però. Gruppo quindi 6A, uno dottor Giorgio Favretti, gli altri componenti e che ruoli avevate, se vi davate i
Sì.
ruoli diversi?
Allora c'era il Botter Giorgio, senza dubbio. Poi c'era Bortolini
Romano.
Romano. Poi c'era il Bruno Corzuol, lavorando presso l'ufficio ACI, aveva la disponibilità di
Divulgazione,
informare,
sì.
sì, eccetera. No, poi chi c'era ancora? L'architetto Facciotto Alberico.
Detto bebe, certo.
Bebe. No? E poi tanti, tanti collaboratori, almeno altri 6-7 collaboratori occasionali che potevano venire il tal giorno, ma non il giorno successivo, e avanti così, no? Come battipista per portare nei posti di ristoro l'attrezzatura
Certo,
necessaria, no?
certo.
Quindi.
Andiamo un po' però nella prima proprio Transcivetta estiva, poi verremo a quella invernale. Lei mi diceva, con mio grande stupore, penso a questo punto anche di molti altri ascoltatori che conoscono Transcivetta per il percorso, diciamo, originale, che in realtà la prima edizione non è arrivata da Alleghe e Piani di Pezzè, ma dove l'avete pensato?
Noi avevamo preso accordi con gli organizzatori sportivi della Val di Zoldo e quindi il primo tracciato, che poi è stato realizzato anche, era a Palafavera di Zoldo. Arrivo a Palafavera di Zoldo.
Quindi partenza dal rifugio Capanna Trieste.
Dall'Istolade, no,
Ah, dall'Istolade, ok.
dall'Istolade a Palafavera di Zoldo.
Quindi naturalmente Vazzoler, Tissi, sì, Koldai, Malgapioda e Zoldo.
Sì, Malgapioda veniva praticamente tagliata perché passavano a un 200-300 metri dalla Malga, mentre con l'arrivo ad Alleghe, a Pianipe, sì, passavano proprio per Malgapioda.
Certo.
Invece per l'arrivo in Zoldo veniva un po' tagliata perché andavano giù.
Chiaro. E la prima edizione com'è andata? Ha suscitato gradimento, apprezzamento,
sì, moltissimo,
seguito?
Moltissimo, una giornata splendida. Io ancora, lei ha visto delle fotografie,
sì, e che poi esporremo nella mostra fotografica quest'estate ai piani di Pezza di Alleghe, appunto nella mostra storica, certo.
Poi in quell'occasione c'era un mio amico che è tuttora giornalista a Milano e ha scritto sul Corriere della Sera addirittura un articoletto della Transivetta.
Quindi è una prima valenza turistica, diciamo, anche se immagino che per la prima edizione, tra l'altro ho visto la classifica che sarà esposta anche nella mostra, erano più locali, logicamente gli appassionati, sì, podisti,
sì,
locali,
sì,
no?
Sì, sì. Poi c'era qualche nome un po' emergente perché noi abbiamo cercato di contattare naturalmente i podisti più forti del momento,
certo,
e alcuni hanno dato il loro assenso, ecco.
E poi la seconda edizione invece con l'arrivo ai piani di Pezzelli.
Esattamente, esattamente. Perché? Perché c'è stato qualche incomprensione con gli organizzatori della Val di Zoldo, tutto qua. E allora abbiamo detto, non importa, la manteniamo nella Gordino invece che fare un gemellaggio tra due vallate diverse, no?
E secondo lei è stata una scelta felice questa?
Sì, è stata una scelta un po' forzata, perché in principio l'idea era proprio di gemellare tradizioni anche diverse, di vallate diverse, creare questo trade union, no? E abbiamo trovato una certa incomprensione dall'altra parte, dalla parte della Val di Zoldo, e quindi abbiamo ripiegato su Alleghe, ecco.
Certo. E poi la versione invernale, l'idea della versione invernale nasce quindi subito dopo l'idea della versione estiva?
Sì, praticamente estiva. La versione estiva noi l'abbiamo fatta come prova organizzativa per vedere.
Come prova per l'invernale?
Sì, sì.
Cioè l'idea originale era di farla invernale?
L'idea, noi volevamo arrivare a quell'invernale.
Perché all'epoca di gare di sciarpismo, la Pizzolada, c'erano già delle gare comunque
ma
storiche.
Ma non c'era ancora la Pizzolada.
Non c'era ancora la Pizzolada.
Mi sembra ancora no.
E quindi è una delle gare più importanti comunque che si affacciavano,
sì,
anche
sì,
più impegnative dal punto di vista organizzativo.
Ha aperto un po' la strada, poi è arrivata la Transcavallo e altre cose del genere. Ma no, quindi io penso sì sia stata un po' un'apripista la Transivetta.
E la prima edizione della Transivetta invernale allora com'è andata? Ci racconta qualche aneddoto organizzativo magari riguardo la gara? Si teneva con le sci da fondo peraltro, cioè scordiamoci quelli che sono i materiali adesso, no? Super leggeri.
Con gli sci da fondo, beh, naturalmente là delle cose sarebbe stato da filmare coppia per coppia, persona per persona, perché ciascuno ha creato un film praticamente di questa impresa. E mi ricordo, io ero al ristoro del Pian della Lora, parlo di quella invernale, e lì siamo a 1850 metri di quota e c'erano circa 2,5 metri di neve, e il primo a passare al posto di ristoro è stato Genuin, che era un valido fondista,
certo.
No, e era fresco, non stravolto assolutamente, no? E quindi noi siamo addirittura andati incontro a lui con il tè caldo, eccetera, e lui ha preso il tè caldo, l'ha sputato e ha detto troppo caldo e via.
Era evidentemente in una gran forma.
Sì, una lezione.
Senti, per la battitura della pista, io so, sono venuto a conoscenza di un aneddoto molto particolare di volontari, fra virgolette, arrivati anche da Bolzano, no?
Sì, allora, per la battitura della pista, in parte l'abbiamo fatta noi, ma in gran parte è stata effettuata grazie all'interessamento del generale comandante del 4° Corpo d'Armata di Bolzano, che era stato contattato da me, no, con insperabilmente un assenso estremamente disponibile. E ha detto sì, perché in fin di conti se c'è qualcuno che osa chiedere, forse ottiene qualcosa, altrimenti no. No, questa è stata la posizione, certo, di questo, certo, generale. Sì, sì, sì. E ho detto, io volentieri vi metto a disposizione una squadra di alpini sciatori per la battitura della pista e una squadra di trasmissione, perché era necessario. Allora non c'erano i telefonini.
Esatto.
Era necessaria, proprio vitale la trasmissione, anche per in caso di qualsiasi incidente, no,
per
doveva
la
essere allertato il mezzo di soccorso, eccetera. E metteva a disposizione anche un elicottero per eventualmente questo soccorso che fosse stato necessario. No. E quindi questi alpini sono arrivati, questi alpini sciatori naturalmente sono stati ospitati nella mia casetta a 1850 metri di quota, ma eravamo una trentina di persone, quindi la casa non li teneva tutti, ma insomma in qualche modo ci siamo
in alloggiati. Inverno, quindi neanche in estate, sì, quindi in condizioni meteo.
Era mi sembra marzo, però le condizioni erano quelle invernali, il clima era rigido, l'innevamento notevole, no? In Val Civetta mi ricordo benissimo, eravamo sui 4 metri di neve.
Però.
E questa squadra di alpini, vabbè, erano tutti giovani naturalmente, erano contenti, comandanti da un capitano relativamente giovane, e contenti di essere lì in vacanza e così. E il giorno successivo, giorno predisposto per la battitura della pista, siamo partiti dalla mia casetta e siamo arrivati dopo circa un'ora e venti alla forcella del Correan.
Sì.
Naturalmente questi ragazzi erano anche gravati da un piccolo zaino, insomma, dovevano portare con sé delle robe per
che
forza,
per quanto che fosse, però no, insomma, sì, un certo peso,
sì,
lo aveva.
Era sempre un sacrificio. E difatti, nell'ultimo tratto per arrivare su alla forcella del Correan a quota 2200 circa, io ero in testa con il capitano e dietro sentivo mormorare questi soldati, no, con varie frasi di disapprovazione, qualche bestemmietta in mezzo, eccetera,
elementi,
no?
Folcloristici.
E quindi era, insomma, mormorava questo gruppo, mormoravano. Beh, siamo arrivati sulla forcella e allora il capitano, sentendo come me questi mormorii, ha detto: beh, guarda, noi ci fermiamo qua. No, perché riteniamo che la cosa sia troppo troppo faticosa, forse pericolosa, perché c'era uno spessore di neve notevole. E allora dico, vabbè, e lei l'esperto, perché tra l'altro era l'esperto di valanghe, eccetera. No? Dico, e quindi facciamo così, lei chiama il generale a Bolzano e dice come stanno le cose. Naturalmente poi però passa anche me. No. Allora ha detto, ha valutato un po' la storia,
certo.
Ha detto no, facciamo, andiamo.
Sei ricreduto.
La cosa più bella in quel momento è stato quando ha dato il nulla osta ai militari di scendere il versante verso la Val Civetta, e ha detto andiamo avanti. E allora è partito il primo, è partito il secondo e hanno cominciato a cantare. Prima bestemmiavano.
Ecco. E poi invece si sono divertiti.
Perché l'ambiente, certo, era, certo, eccezionale. Ecco.
Questa è una cosa bellissima. Quindi uno di quei ricordi. Senta, ma voi fondatori, quindi 6A, eravate anche concorrenti oppure dovevate soltanto organizzare?
Il primo anno eravamo soltanto organizzatori. Poi invece io ho partecipato l'anno successivo perché il tracciato era già stato fatto, si trattava, certo, di fare lo stesso tracciato dell'anno prima. Quindi non c'era
era ormai collaudato.
Sì, nessun problema. Il tracciato, soprattutto problematico sotto la parete nord del Civetta, non doveva essere troppo alta né troppo bassa la pista. Uno per evitare degli sbalzi di quota estremamente faticosi. E poi l'altro problema era la caduta o di sassi o di ghiaccio dalla parete nord di Civetta, che quella scarica in continuazione, sempre in qualsiasi periodo dell'anno. E quindi dovevamo essere alla distanza giusta dai vari pericoli, ecco.
Certo. Ma di quante persone necessitavate in quei primi anni? Cioè, ora noi siamo abituati con i chip di cronometraggio, tutto quanto molto anche computerizzato, seppur l'elemento dei volontari chiaramente è fondamentale. Ma allora è tutto manuale, è tutto da inventare.
Estremamente,
anche,
estremamente,
no?
Estremamente semplice. Quindi la nostra preoccupazione era soltanto il posto di ristoro per dare l'assistenza alimentare, energetica giusta a chi ne avesse bisogno, no? Il posto di pronto soccorso, chiamiamolo, no, che doveva in qualche modo permettere il rifugio del malcapitato, dell'infortunato, fino all'arrivo dell'elicottero.
Certo.
Ecco. E quindi c'erano i posti di ristoro erano predisposti per questo. In più c'era un altro posto, non di ristoro, ma era necessario, sulla forcella del Correan, a 2200 metri, e là avevamo portato una tenda militare, quelle tende da 8 persone, no? Per poter eventualmente mettere a rifugio l'infortunato, sì, in attesa dell'arrivo dell'elicottero. Ecco. Quindi, insomma, avevamo previsto quello che era possibile, no, attuare, l'avevamo attuato.
Sì.
No, i mezzi erano pochissimi, perché sì, c'erano le trasmissioni, l'impianto di trasmissioni da parte dei militari, e quello, vabbè, quello funzionava. Non sempre, ma funzionava.
Si cercava.
Sì, no. E quindi il nostro grande aiuto era l'appoggio dell'elicottero del quarto corpo d'armata, che si sarebbe alzato in volo,
qualora, no, ci fosse
in qualsiasi momento di necessità.